L'onore e l'onere dei sintomi. Come sempre, vi dico, non fidatevi di quello che dico al volo, ma verificate voi stessi su di voi quello che andrò a dire. Ed è molto importante la vostra partecipazione attraverso le vostre testimonianze rispetto all'argomento di cui stiamo trattando, che sono i sintomi. La parola sintomo è una parola che deriva dal greco. Da sintoma, vorrebbe dire coincidenza. Dicevamo che sintoma vuol dire coincidenza, che deriva da sympten, cioè accadere, un accadimento, a sua volta composto da sin e pitto, che vorrebbe dire io cado. Mi riferisco a questa cosa qui perché effettivamente quando una persona prova un sintomo, soprattutto se improvviso, è come se ci cadesse dentro. Sono caduto nel mio sintomo, nel mio sentito. Spesso si trovano le risposte alle nostre domande proprio andando a cercare l'etimologia delle parole. È una cosa molto interessante, molto carina. Che cos'è il sintomo? È un allontanamento conscio, cioè praticamente io mi rendo improvvisamente mi rendo consapevole che il mio corpo mi sta parlando, mi sta dicendo delle cose. Anche nel mio comportamento, nelle mie percezioni, nella mia sensibilità agli avvenimenti della vita. Per cui io mi rendo conto, divento coinvolto completamente, globalmente, in questa sintomatologia, in questo segnale, in questo sentire. E quindi, diciamo così, siamo totalmente coinvolti, globalmente coinvolti nella nostra sintomatologia. I sintomi possono essere soggettivi o oggettivi e indicano il sintomo è qualcosa che ci indica il presente. Nel momento in cui io vivo la mia sintomatologia, sono nel presente, quando sento questa cosa, quando ho una sintomatologia, sono nel presente. I sintomi non sono nel futuro. Non è possibile prevedere un segnale corporeo per domani. Quando il corpo ci manda dei messaggi, ce li manda nel momento reale, cioè nel momento presente. È molto importante rendersi conto di questa cosa qua. Quando sentiamo qualcosa, quel momento è il presente, è un invito a stare nel presente, a non proiettarsi né nel futuro né nel passato. Perché la natura ha scelto di usare i sintomi per parlare con noi, per fare in modo che il nostro organismo ci desse dei segnali, perché è un modo per cambiare la nostra vita. Cioè, il sintomo ha la funzione di spingerci a cambiare quello che abbiamo sempre fatto e che ha verosimilmente, anzi, direttamente causato proprio il sintomo. Causato poi l'avvio del programma che poi, nello suo svolgimento, ha proprio la comparsa dei sintomi. Quindi, diciamo, il sintomo ha la capacità di invitarci a modificare sensatamente quello che abbiamo sempre fatto o quello che stiamo facendo impropriamente, cioè che facciamo a nostro danno. Tra l'altro, il sintomo è un linguaggio universale, cioè lo percepiscono tutti. Il dolore, o la febbre, o il rossore, o il gonfiore, è un linguaggio, è un modo di parlare universale. Se ne accorgono tutti questo. Animali, umani, piante. Noi non sappiamo come le piante, quali siano i sintomi delle piante, se provino dolore. O abbiano la febbre o abbiano dei temi, non lo sappiamo. Però sappiamo per certo che sottoposti, per esempio, a stimolazioni violente come quella del fuoco, alcuni scienziati hanno dimostrato che la pelle reagisce in modo abbastanza deciso e ha la sua sintomatologia. Quindi la natura usa i sintomi come linguaggio universale, come la capacità di comunicare a tutti la stessa cosa. Quindi non c'è bisogno di personalizzare il segnale. È un segnale che lo capiscono tutti, il dolore, presente nelle espressioni facciali il dolore. Lo vedete in un cinese, lo vedete in un africano, lo vedete in un europeo. Il dolore si manifesta nello stesso modo. Quindi diciamo così che la natura ha scritto i sintomi per modo che noi non interpretassimo i segnali del corpo, ma ne fossimo totalmente consci, consapevoli. Come si fa a gestire in una sintomatologia? Come si gestiscono i sintomi? Si possono percorrere almeno due vie. Una è quella egoica, quella del giudizio. Io giudico il sintomo che mi è capitato, il sintomo che sto vivendo. Quindi gli applico un valore e un giudizio. Il giudizio in natura non esiste. Quindi il sintomo che compare, il dolore, la febbre, la spossatezza, la dolenzia, non sono in giudizio, sono dei segnali. Però io posso mettermi nell'onda del giudizio e mediamente, diciamo, tutti quanti giudicano il dolore come qualcosa di ingiusto, qualcosa di cattivo, qualcosa di stupido, qualcosa di contro di me. In realtà, e quindi si applica il giudizio e quindi ci si mette nell'atteggiamento di considerare il sintomo come qualcosa che con noi non c'entra niente. È come se noi non ne fossimo per niente responsabili, come se fosse qualcosa che viene dall'esterno. Ma il sintomo è una genesi interna all'organismo, interna all'individuo. Quindi diciamo che a parte il trauma, parte il trauma che viene dall'esterno, il resto è una genesi interiore. Quindi giudicare il sintomo come a dire non è colpa mia, oppure io non sono responsabile, se non vogliamo parlare di colpa che non esiste in natura, il sintomo è come se non ci appartenesse, stando nel giudizio. E stando appunto in questa condizione egoica, che cosa facciamo? Una delle pratiche più diffuse, praticamente diffusa nel 90% della popolazione, è quella di sopprimere il sintomo. In due modi. Uno, quello di far finta di niente, andare avanti nonostante la sintomatologia. Due, sopprimerla attraverso farmaci, pratiche di qualsiasi genere. E non sto parlando di farmaci solo di sintesi, c'è gente che ricorre ai farmaci naturali come se questi fossero, diciamo così, facessero meno male. In realtà non è proprio così. È l'atteggiamento nell'assumere il farmaco senza farsi nessuna domanda rispettivamente al sintomo che è, diciamo così, improprio, biologicamente poco adeguato. La seconda possibilità è quella di mettersi invece in un atteggiamento di comprensione, accoglimento, che non significa amare il proprio sintomo, perché il dolore, la spossatezza, la fiacca, l'itterizia, il prurito, il rossore, il gonfiore non si possono amare, ma si possono comprendere, si possono analizzare, si possono accogliere, cioè io mi rendo conto che il mio corpo sta parlando con me. E se non con chi deve parlare? Se non con me. Cosa faccio? Mi metto a braccia conserte o faccio come il detto di quel signore nella fotografia? No, no, io non voglio sapere niente? È questo che si può volere dal proprio corpo? Non va proprio bene. Mentre invece è più, diciamo, sarebbe più, biologico, cioè logico per la vita, a mettersi nell'atteggiamento invece della signora a braccia aperte. Io ti accolgo, mi metto in ascolto, mi metto in comprensione, in osservazione, senza giudizio. Cosa vuol dire comprendere il sintomo a questo punto? Lasciando stare la versione egoica, quella la conosciamo tutti. Comprendere il sintomo è una serie di passaggi. E quindi per ogni segnale, per ogni sintomo, capire dove, cioè dove io ho il segnale, cioè dove sento dolore, dove è il gonfiore, dove è il rossore, dove è il prurito, che ne so, dove è la parestesia, cioè nel senso dove è l'insensibilità, dove si verifica. Come? Cioè come è cominciato, come si sta sviluppando, da quanto tempo è comparso il sintomo? Questo è molto importante, soprattutto per chi ha studiato le cinque leggi, è noto che i nostri tessuti, che hanno derivazioni embrionali diverse, hanno anche un comportamento diverso nel tirare fuori i sintomi. Prima di tutto ci sono i sintomi della fase attiva, di quando io sono in tensione perché mi è successo qualcosa e quindi sono in tensione biologicamente, cerco di lottare, trovare una soluzione. E quelli sono i sintomi della fase attiva, che sono, diciamo, la minor parte. Poi ci sono i sintomi della fase di riparazione, che invece sono la maggior parte, e sono quei sintomi che compaiono proprio quando la persona stranamente si sente rilassata. Ma come? Adesso che stavo così perché avevo risolto il mio problema, adesso che sono andato in ferie o adesso che sono in vacanza, esce fuori il mio mal di testa, mal di schiena, qualsiasi altro sintomo. È importante sapere in quale situazione sono comparsi questi sintomi e quando, perché per esempio i sintomi della fase di riparazione dei tessuti ectodermici compaiono molto presto dopo la soluzione del conflitto, cioè dopo che la persona ha risolto il suo problema relazionale, di territorio, roba del genere. Quindi si parla di un'ora, 2 ore. I sintomi invece endodermici, voglio dire, scusate, gli endodermici invece compaiono di alcune ore dopo. E quindi, sapendo dove ho il sintomo, facendo caso a quando sono comparsi, posso capire quando io ho avuto la soluzione del problema e, facendo una botta di conti su che cosa mi è successo, posso anche andare a ritroso a scoprire qual è il mio conflitto, qual è la causa scatenante che ha avviato tutto il processo. È molto, molto, molto affascinante. Questa è la cosa per la quale noi dobbiamo essere più debitori, ammesso che esista il debito, più debitori nei confronti del dottor Rame. È stata una scoperta straordinaria, straordinaria. Non finirò mai di ringraziarlo, io personalmente. Quali sono le caratteristiche del sintomo? Per esempio, stando a, che ne so, una dermatite. È rossa e anche gonfia? Oppure solo rossa? Compare il prurito? Se il rossore scompare premendo con il dito ha un valore, se non scompare premendo con il dito ha un altro valore. Quindi è importante segnare le caratteristiche. Poi, naturalmente, cos'è che lo peggiora o lo migliora? Per esempio, mi è venuto male al ginocchio, cioè il ginocchio tutto rosso, gli metto il ghiaccio. Il fattore migliorativo è mettere il ghiaccio perché mi fa star bene. Se metto del caldo sto peggio, vuol dire che io sono in una fase in cui ho una riparazione in corso e non mi serve di aggiungere dell'altro calore. Magari posso modulare il sintomo del dolore usando il ghiaccio, cioè quindi avendo un modo non di sopprimere il processo, ma di accompagnarlo rendendolo meno pesante. L'ultima, ma non per importanza, è la ripetitività del sintomo o dei sintomi. Se c'è una cosa che bisognerebbe evitare e che in natura i sintomi sono fatti per evitare questa cosa, è quella di ricadere sempre nella stessa conflittualità. Perché i nostri tessuti hanno delle capacità riparative e di ripristino molto sofisticate e si ripetono svariate volte, ma non per sempre. E continuare a stare nella recidiva, continuare a ricascare nella stessa conflittualità, continuare coinvolgendo gli stessi tessuti, non fa altro che portarli all'esaurimento strutturale. Quindi, se un sintomo mi è capitato una volta nella vita, io per esempio, tanto per parlare di me, io ho avuto la cefalea una volta sola nella mia vita. Era una cefalea frontale, facciale, avevo un male, avevo molto dolore. Mi si è scatenato un momento in cui ho avuto la mia crisi depressiva, sono andato dal medico, piangevo come una fontana, avevo un mal di testa che non sapevo come fare. E tra l'altro io ero convinto di avere un malaccio, e quindi quando sono andato da lui con questo mal di testa io avevo la prova che avevo un malaccio, avevo un tumore da qualche parte nella testa. Io ho avuto mal di testa una volta solo nella vita, questo non fa di me, non fa di questo sintomo una ripetizione, perché l'ho avuta una volta sola. Ma se mi capita un sintomo che tutti gli anni, in quel periodo dell'anno, mi compare, è il caso di mettersi proprio a tavolino e segnare tutte le volte che si è presentato e considerare, diciamo, le ripetizioni, cioè qual è l'ambiente in cui si è verificato il sintomo, qual è il colore che era presente, il colore dominante, il profumo, qualsiasi cosa che mi permetta di collegarmi a qualcosa che si è ripetuto e quindi può permettere di analizzare il fattore conflittuale. Quindi segnarsi la ripetitività del sintomo. Non è un caso che ho messo quell'immagine del taccuino sotto, perché non è, sarebbe molto interessante, interessante per se stessi, non interessante per gli altri, scrivere il proprio diario, non solo riguardante le persone che si sono conosciute, o gli avvenimenti della giornata, o le proprie sensazioni, percezioni, ma proprio scrivere un diario parallelo, un diario del proprio corpo, del proprio individuo, di se stessi, cioè di se stessi in quanto esseri biologici, perché ci dà la storia di come il nostro corpo ha reagito alla nostra vita, la vita che abbiamo intrapreso. È una cosa interessante. Uno dei regali più grossi, più importanti che si possono fare a un bambino durante la sua infanzia, ai compleanni, ai Natali, eccetera, eccetera, è regalargli la descrizione di quello che è stata la sua vita, la descrizione di quello che è stata la sua vita negli avvenimenti, ma anche nelle sue reazioni corporee, nelle sue azioni corporee. Perché questo fa il diario di sé e potrebbe essere molto importante quando diventa grande. Potrebbe, quello è uno, secondo me, che non è un'idea mia, l'ho sentita da non mi ricordo chi, è un'idea, è un regalo di grande valore. Quando ho comprato il libro di Mark Pfister, Applicazioni pratiche della nuova medicina delle cinque leggi, in uno dei tanti capitoli di questo libro c'è una bellissima e utilissima, secondo me, descrizione di una cosa molto utile, di distinguere bene ciò che è l'urgenza oggettiva dall'urgenza soggettiva. Perché per una persona la comparsa di un sintomo, soprattutto se è abbastanza intenso e forte, è vissuta come un'urgenza. Oddio, adesso, oddio, questo dolore qui, come mai questo dolore che prima non avevo? Madonna, come sta? La persona può viverla in modo urgente, in modo abbastanza tumultuoso, tragico, drammatico. Ma è importante dividere l'urgenza soggettiva dall'urgenza oggettiva. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'urgenza oggettiva è qualcosa che si può vedere dall'esterno e che mette oggettivamente in pericolo la vita della persona. Parlo per esempio dei sanguinamenti, degli svenimenti, delle crisi epilettiche, parlo dell'infarto, parlo di qualcosa che è un punto incoercibile, di un soffocamento, queste cose qua. Quella è l'urgenza oggettiva. Oggettivamente la persona sta lasciando la propria pelle. L'urgenza soggettiva, invece, è quella che non ha segni, cioè non ci sono ragioni esteriori visibili per cui la persona sta perdendo la vita, ma la persona sente, percepisce, ha dentro di sé la percezione di essere in fin di vita. Ci sono, diciamo, atteggiamenti diversi nell'approcciare la persona con queste caratteristiche. Perché se io vedo una persona che sta sanguinando o che sta soffocando, quella è un'urgenza oggettiva, si chiama il 118. Non si stanno a fare tante madonne da quant'è che stai così, ma forse qualcuno ti toglie il respiro. No, questa è stupidità. Si prende, si chiama 118, si cerca di dare una mano per quello che si sa, quella è un'urgenza oggettiva, poche storie. Si va in pronto soccorso, punto esclamativo. Ma l'urgenza soggettiva, cioè effettivamente la persona non sta smettendo di respirare o di essere conscia, cosciente. Lì è un'urgenza soggettiva, è la persona che sta sentendo l'urgenza. Lì si può lavorare sulla calma, su cercare di portare la persona a modificare la propria percezione. Allo stesso modo, senza parlare di urgenza, i sintomi possono altrettanto essere soggettivi, per cui li percepisce solo la persona, non sono visibili all'esterno, e per esempio uno dei sintomi soggettivi più forti è il dolore. Il dolore all'esterno si vede attraverso la mimica facciale, ma nessuno all'esterno percepisce quanto dolore hai. Nessuno può dire è vero o non è vero. Devono crederti sulla parola, ma non è visibile all'esterno, non è valutabile. Quindi, come vedete qui nella slide, ci sono degli esempi. La stanchezza, la persona cacca, la vedi che cammina, si trascina, ma non riesci a quantificarla, è una cosa che percepisce lei, ma non ci sono ragioni, non ha un carico sulle spalle per cui si trascina. Quindi è importante definire bene se è un sintomo soggettivo o oggettivo. Il fatto che sia soggettivo non è meno vero. Non vuol dire che sia il sintomo sia meno importante o che sia meno vero, meno credibile. Qui non si tratta di misurare o di essere, se è vero, di dire chi ha ragione oppure no, se è vero oppure no. La persona ha questa percezione e va aiutata. O se è la persona stessa a percepirlo, cerca un aiuto e va aiutata. I sintomi oggettivi, che adesso vediamo, sono quelli invece che sono percepiti anche all'esterno: l'arrossamento, l'itterizia, il sanguinamento, il gonfiore, che ne so, la caduta dei peli o dei capelli, la sudorazione profusa, lo svenimento, una frattura, sono visibili all'esterno. Quindi, ci sono però anche dei sintomi che possono essere sia soggettivi che oggettivi, per esempio la dispnea, odio, faccio fatica a respirare, ci può essere sia che la persona avverta la fatica a respirare senza che ci siano degli oggettivi motivi per avere questa sensazione, ma ci possono essere persone che hanno difficoltà a respirare perché è andato di traverso un chicco d'uva. La dispnea può essere oggettiva e soggettiva. Diciamo così, utile distinguere tra sintomi oggettivi e soggettivi. Quando partecipavo ai gruppi di discussione sulle cinque leggi, così veniva fuori, per esempio, sempre la solita domanda: allora, ma dunque l'influenza? Allora, tanto per essere chiari, il termine influenza, tanto per non rimanere in un argomento di rilevanza attuale, l'influenza non è altro che una zuppa di sintomi. Un minestrone dove ci sono dentro tanti sintomi. Ci sono le influenze a dominanza addominale, gastrointestinale, ci sono influenze delle altre vie respiratorie, ci sono influenze con coinvolgimento dei bronchi e dei polmoni, ci sono influenze dove c'è una particolare sintomatologia muscoloscheletrica, ma in realtà l'influenza è un pastone di sintomi che non chiarisce niente, non ha nessun tipo di utilità fare il minestrone. Un minestrone è buono solo da mangiare, ma non certamente utile nel parlare di sintomi, nel cercare di aiutarsi se si sta male, o aiutare se si è in una, se si riveste una figura di supporto e aiuto. Evitare il minestrone, imparare a separare i sintomi. Dottore, c'ho l'influenza, c'ho la gastroenterite, o che ne so, un'altra cosa. C'ho l'influenza. Ha l'influenza, quindi il medico cosa fa? Va nella scatolina che ha nel cervello dove lui ha messo le informazioni che ha imparato nello studiare l'influenza e cerca di, così, adattare la persona che dice che ha l'influenza alle informazioni che ha lui e non l'inverso, che invece sarebbe giusto. È lui che deve adattarsi a ciò che sente il paziente, conoscendo sintomo per sintomo, non l'inverso, che è il paziente che si adatta a ciò che sa il medico. Quello è un errore di fatto. Non è, il medico lì non sta curando la malattia, dovrebbe curare il malato. Molto diverso, molto, molto diverso. Evitare il minestrone. Quindi, che ne so. C'ho l'influenza, sì, va bene, parlo dei sintomi, ma dunque, mi fanno male le ossa, mi sento tutto sbatacchiato, sì, ma quali ossa? Mi fa male il collo, mi fa male il collo che mai, faccio fatica a girarmi, quindi non ti fanno male tutte le ossa, ti fanno male delle ossa, alcune, che sono quelle del collo. Cosa rappresenta il collo? Qual è il foglietto embrionale, diciamo, che costituisce i muscoli e le ossa del collo? Quindi si può cominciare a parlare, per esempio, di conflitto di inadeguatezza o svalutazione, insomma, svalutazione è un termine che non amo molto, però di inadeguatezza. Qual è il tuo problema? Devi chinare la testa anche quando non vorresti? E non riesci a tirarla su, oppure che ne so, non riesci a essere all'altezza di tutto quello che ti viene chiesto. E però adesso che ti sono comparsi i sintomi, ce l'hai fatta, quindi hai dimostrato di essere in grado, di poter andare a testa alta. Capito? Quello non è l'influenza, hai un altro problema, hai un altro problema, hai un altro vissuto. È molto importante separare i sintomi. Ah, c'ho l'influenza, sì, va bene, ma come? Mi è venuto un mal di pancia e poi dopo, niente, mi è venuta una botta di diarrea, sono stato 2 giorni sul water. Oh, quindi, avevi la febbre? Sì, quanta febbre? Ma 37 e mezzo, 37,8, non di più, una febbricola così. Oh, allora, lì stiamo parlando, per esempio, di un tratto gastroenterico che è di origine endodermica. E quindi stiamo parlando di boccone, boccone indigeribile, boccone tossico, queste cose qua. Il medico ti avrebbe dato come si chiama, l'enterogermina, quelle stronzate lì, o ti avrebbe dato il solito onnipresente antibiotico, magari può essere utile l'antibiotico, ma cominciare per esempio a guardarsi dentro casa, a guardare verso le questioni della propria vita che sono indigeribili, tipo la presenza di una persona, tipo certe parole, certi atteggiamenti, sono cose che ognuno vive in modo singolare e soggettivo. Quindi ritorno a ribadire che l'importante è evitare di fare i minestroni sintomatici, le cosiddette sindromi, Una volta c'erano le malattie, quelle che erano ben catalogate nei libri. Adesso si parla di ste sindromi perché si sono accorti, si è accorta anche la medicina, che è fatica inquadrare la persona dentro una malattia. Man mano che si va avanti con le capacità diagnostiche e strumentali, è sempre più difficile poter mettere le persone all'interno di un blocco di conoscenze. E allora si comincia a parlare di sindrome. Sindrome. La sindrome cos'è? Una collezione di sintomi. Una collezione di sintomi che mediamente si presenta in svariate persone, ma non in tutte. Tipo, una persona fa, ah, ma lui è malato di morbo di Crohn. Sì, ma il morbo di Crohn è stato descritto da Crohn, non so quando, non interessa, ma Crohn ha stilato una serie di sintomi che erano tipici di persone che avevano quel tipo di manifestazioni, ma non tutti i malati di Crohn hanno gli stessi sintomi, o la stessa sequela di sintomi, o la stessa intensità di sintomi. Ci sono persone con morbo di Crohn, rimaniamo con l'etichetta attaccata, che hanno alcune manifestazioni ma non altre. O alcune persone che hanno un morbo di Crohn particolarmente violento, che sono molto molto provate, hanno la perdita di sangue, altri magari perdono solo il muco. Quindi evitare i minestroni ed evitare le etichette, imparando a separare i sintomi. Ci si fa molta più chiarezza, si aiuta un po' meglio la persona se si è un terapeuta, se si è una persona con mansioni di supporto, e si possono capire molte più cose di se stessi se il sintomo viene a se stessi. Cioè, adesso ho mal di testa, dunque mal di testa dove? Cominci a fare un po' di conti e lì puoi un po' capire dove magari si è risolta una cosa, ma ti si è presentata altre volte in precedenza, per cui cominci a lavorare sul piano di tipo, diciamo così, di modificazione del proprio atteggiamento, del proprio atteggiamento nei confronti della vita. Riguardo dei sintomi avrei terminato, ma non posso fare a meno di parlare di medicina preventiva proprio perché la medicina preventiva è nata, la medicina preventiva che conosciamo adesso, che applica la cosiddetta prevenzione secondaria. La prevenzione primaria, in realtà, è quella che toglie le cause note di malattia. Il fatto è che le cause note di malattia sono poche e comunque non ascrivibili a tutti i casi patologici che sono collegati a quella causa. Le cause di malattia sono poche rispetto alla quantità enorme di malattie e di sindromi registrate e catalogate. Per cui la medicina preventiva è diventata più che primaria, è diventata una medicina preventiva di secondaria, cioè in realtà la diagnosi precoce. Quindi di prevenzione possiamo già togliere la parola. La medicina preventiva non previene nulla, cioè non rimuove di fatto le cause di malattia. Si parla di diagnosi precoce, che è diverso, è molto diverso. Perché si vuole arrivare alla diagnosi precoce? Ci buttare i complottismi, ci possiamo attaccare tutte le cose che volete, ma non è questo il caso, non è questa la sede. La prevenzione secondaria fa una diagnosi precoce e quindi, diciamo così, atteggia ad evitare che tu diventi sintomatico. Quindi fa parlare il corpo prima che il corpo abbia delle ragioni per parlare, per esprimersi. Quindi il corpo non parla, facciamolo parlare noi. Il corpo parla quando ci sono delle ragioni oggettive, delle ragioni vere per parlare, cioè per comunicare alla persona che c'è qualcosa che va sistemato o che sta succedendo qualcosa. Finché il corpo sta zitto è perché non c'è niente da dire. La medicina preventiva va a farglielo dire in un altro modo. Gli tira, si dice pure, ti ho tirato fuori le parole dalla bocca. La medicina preventiva va a tirar fuori le parole dalla bocca, dal proprio corpo, attraverso pratiche mentali, di laboratorio, e tutto quello che conosciamo. Quindi, come ho scritto lì, gli screening di massa prevengono niente, nulla. Prevengono che la persona diventi sintomatica, non prevengono la malattia. Al massimo è una diagnosi precoce. E la medicina preventiva, andando a far parlare l'organismo quando lui non ha niente da dire, quindi la persona non è sintomatica, non fa altro che mantenere inalterate le cause di malattia. Se io, per ipotesi, sto facendo una vita di merda, ma me la tengo per me, e sono in un conflitto attivo, diciamo che sono abbastanza subito di tono, perché ho una vita di merda da affrontare, e il mio corpo che è lì che mi dà una mano a cercare di sistemare le cose, quindi se ne sta zitto perché è inutile che mi faccia sentire male da qualche parte, per cui io continuo a stare in conflitto attivo ma non riesco a combattere perché sono malato, lui sta zitto. Ma tanto c'è la medicina preventiva. Ah, va bene, dai, vado a fare il test. Ci pensano loro. Questo significa che, visto che tanto qualcosa mi guardano prima, io continuo a fare la vita di merda che sto facendo, senza farmi alcuna domanda e senza portare alcuna modificazione. La medicina preventiva lascia le cause di malattia inalterate. Dal momento che cerca di scovare la malattia molto presto, addirittura quando non dà nessun segnale, è una missione implicita di impotenza, di impossibilità, di incapacità di curarmi una volta che io sono diventato sintomatico. Cioè, è una missione implicita e sottostante che io cerco di arrivare prima, perché se arrivo troppo tardi non c'è più niente da fare. Quindi è una missione implicita di impotenza. Cioè, attraverso la medicina preventiva, la medicina stessa dice: io non ho armi, non ho soluzioni se non arrivo presto. E la medicina preventiva ha questa, diciamo così, ha intrinsecamente un atteggiamento portato a vivere nel futuro. Cioè, facciamo prima le cose per anticipare qualcosa che potrebbe, che non è, sarà, potrebbe venire più avanti. Quindi si proietta nel futuro, ma il futuro non esiste. È una cosa che dovrebbe, chiunque dovrebbe sapere: il futuro non esiste, è una probabilità, non è una certezza. Quindi la medicina preventiva si sposta nel futuro, che è un tempo irreale, costringendo la persona a stare nel futuro, che non è il tempo reale. E questa storia di dover prevenire, quindi ci danno proprio il messaggio che ci dice che il corpo è sbagliato, è traditore fino a prova contraria. Che è una cosa peggiore, secondo me. Il fatto di far sentire le persone fallate o danneggiate fino a prova contraria, che è il capovolgimento di quello che succede in natura. L'animale si sente sano, si sente pieno delle proprie capacità, nella piena padronanza del proprio corpo, nella piena libertà di agire secondo la propria volontà e i propri istinti, fino a che non intervenga qualcosa che glielo impedisce. E invece noi cosa facciamo? Noi stiamo nella convinzione, soprattutto a una certa età, nella convinzione di essere malati, fino a che qualcuno, attraverso gli esami, non ci dice invece che va tutto bene. E quasi accogliamo il fatto che ci dica che qualcosa non va bene, quasi come vedi, lo so, il corpo fa così, sono stato sfigato. Cazzo, ma è una roba brutta considerarsi colpevoli fino a prova di innocenza. La cosa che costa con la missione della medicina, che è quella di preservare la vita e la salute. E stante appunto che siamo in una condizione di credere che il nostro corpo e la natura possa sbagliare, quindi possa fare qualcosa di strano, stiamo nella condizione di essere legati al caso. Speriamo di essere fortunati. Speriamo che non succeda niente. Si chiama fede. Si chiama fede, speranza e carità. Questa è una cosa che io, sinceramente, da persona pensante, non accetto. Non accetto. Mi hanno mandato a me personalmente almeno 4-5 letterine dalla medicina preventiva, due per la prevenzione del cancro al colon, che non previene niente. E due, mi pare due per la prostata, PSA, qualcosa. Perché avevo ormai 60 anni, sono nell'onda della probabilità. Le ho prese, non le ho neanche aperte, anzi, una l'ho aperta e poi ci ho scritto un articolo. Che potete trovare sul sito, si chiama appunto L'importanza dei sintomi. Quindi, diciamo così, a me è capitata questa cosa qua. Io non vi posso dire come vi dovete comportare, sono affari vostri, però ho fatto questa diretta, secondo tentativo, proprio per farvi ragionare non in termini razionali, in termini biologici, naturali. Spero di esserci riuscito, comunque non ho ancora finito, manca poco. E sull'onda della medicina preventiva purtroppo c'è un brutto effetto finale, che è quello che chi cerca purtroppo trova. Perché se vado a fare un esame preventivo, tipo, che ne so, faccio il PSA e io faccio, che ne so, faccio il catramista o faccio il muratore o faccio il meccanico, ho l'avvocato, io non so niente di come funziona la mia prostata, non so niente di cosa succede alla mia prostata quando la uso. E quando si usa la prostata, si usa nella azione sessuale, cioè o mi faccio una sega o mi scopo la moglie, l'amica, l'amante, quello che è. E io mi faccio una bella nottata, una bella serata con una donna o con un uomo, non importa. E non so che attivando la prostata si alza il PSA. Io la mattina dopo ci avevo prenotato il PSA, vado a fare il PSA, è alto. E magari è anche molto alto, perché magari sono uno sessualmente attivo, sessualmente bramoso, no? Quindi ho la prostata un po' attiva, e caspita, ma dico, no, come mai? Allora rifai l'esame. Nessuno ti dice che stai 3-4 giorni che lo usi solo per pisciare. E invece te continui a fare le tue cose, vabbè che stando in tensione è difficile che funzioni comunque. E il PSA è alto. Allora ti mettono un dito nel culo per vedere se la prostata è messa bene o male. E supponendo che hai una prostata un pochettino ingrandita, quindi già sei entrato nel sospetto, sei entrato in una condizione per cui stai, caspita, però c'avevo il PSA alto, è anche abbastanza alto. Hai trovato qualcosa che se tu non facevi l'esame non avresti mai trovato. Dal momento che vieni a sapere qualcosa che nel tuo organismo è diverso da quello che viene considerato normale, la tua vita cambia. Ed è un principio della fisica, è il cosiddetto principio di indeterminazione, che poi nella fisica quantistica ha un valore supremo, cioè l'osservatore modifica ciò che osserva. Quindi nel momento in cui io vengo a sapere che ho il PSA o ho un esame, qualsiasi esso sia, che è modificato, io nel momento che lo so, ho modificato la mia vita. Non sono più a posto. non sono più serenamente portato a farmi i cavoli miei, cioè a vivere una vita senza la convinzione di essere sbagliato fino a che qualcuno mi dice che non è vero. Per cui chi cerca purtroppo trova. Chissà cosa trova, e nel momento che hai trovato qualcosa, le cose sono cam già cambiate. Mi spingo a dichiarare che la medicina preventiva è capace di creare la malattia in sé. L'ho detta grossa, ma la ribadisco. Nel momento in cui vai a prendere l'esame, vai a prendere il referto, lo sfogli come se dovessi fare una partita a poker dove ti sei giocato la casa e 20 anni del tuo stipendio. Perché? Perché adesso, e se viene fuori che sono malato?